Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Un caloroso benvenuto alle ascoltatrici e agli ascoltatori della Rete 2 della Radio Svizzera Italiana. Sono Diego Mantoan. Questa è la seconda di quattro puntate che abbiamo concepito assieme a Giulia Alberti, soprano e musicologa, per parlare di Maurice Ravel, che il 7 marzo del 2025 aveva festeggiato un importante anniversario, 150 anni dalla nascita. Nacque il 7 marzo del 1875 a Cibourg. Ma certo, non c'è bisogno di occasioni speciali per parlare di Ravel, ma lo facciamo con grande piacere proprio per la sua forza innovativa, quella che sprigionò all'inizio del Novecento e che in questa puntata vedremo come si sviluppò soprattutto prima della Prima Guerra Mondiale e negli anni immediatamente successivi, anni in cui tentò il superamento dei canoni occidentali ma su soggetti archetipici, su soggetti cioè in realtà canonici. E così facendo abbiamo un'ottima analogia con lo sviluppo anche nella storia dell'arte, per esempio con Pablo Picasso, che proprio da soggetti archetipici partiva, ninfe, bagnanti, ispirazioni orientali o primitive, per sviluppare uno stile nuovo, per superare i canoni occidentali. È interessante notare che anche per Maurice Ravel guardare a posti lontani, ma ragionando su soggetti archetipici, fu una fonte di ispirazione, un metodo per portare uno sviluppo stilistico. D'altra parte aveva imparato lui, come tanti artisti delle avanguardie, questo sguardo oltre l'Occidente da Charles Baudelaire, dal suo poema L'invitation au voyage, fonte di ispirazione per tanti artisti soprattutto di atteggiamento, e cioè di guardare ben oltre l'Occidente. A questo punto ci interessa allora una delle prime composizioni di ispirazione orientalista, potremmo dire, Scheherazade del 1903, e ci ascoltiamo, di Ravel, il secondo movimento, La flûte enchantée, L'ombre est douce. La Flûte enchantée, L'ombre douce, da Scheherazade 1903 di Maurice Ravel, che ci introduce a un mondo del primo Novecento in cui le avanguardie ricorrono spesso e mescolano ninfe e bagnanti, orientali e primitivi, per lentamente superare i canoni occidentali. Ma il progresso delle avanguardie è fatto anche da grandi scontri, spesso montati in realtà d'arte dalla critica, dalla stampa, perché così fu sia nella musica come nello scontro tra Debussy e Ravel, ma anche nel mondo dell'arte a Parigi. Pensiamo per esempio allo scontro tra Henri Matisse e Pablo Picasso. Lo scontro avvenne abbastanza presto, perché la critica, a partire soprattutto dall'affaire Ravel 1905, il grande scandalo al Prix de Rome, iniziò subito a individuare in Ravel la persona, il musicista, che poteva scontrarsi con Claude Debussy. E un critico come Pierre Laloux, che scriveva su Le Temps, non lesinava in critiche, ma in realtà soprattutto puntando il dito contro uno stile, quello di Ravel, che in fin dei conti gli sembrava derivato da Debussy. Nel 1906 scriveva che quando si ascolta qualcosa di Ravel c'era una strana somiglianza con Debussy. Quando si ascolta Ravel sembra quasi sempre di sentire una pagina da Péléos et Mélisande di Debussy. E chissà, forse sarà proprio per queste ambientazioni arcane, primitive, che ricorrono fra i due compositori. Naturalmente Ravel non era d'accordo con l'idea di essere semplicemente un copione, di seguire lo stile di Debussy. Ma ascoltiamoci da Claude Debussy, dal Péléas et Mélisande, atto primo, scena prima, une forêt, un interludio, ma giusto per calarci in quell'ambientazione che forse ci ricorda la Scheherazade ascoltata prima. Une forêt, interludio dal Péléas et Mélisande di Claude Debussy, che ci serve per restare in quell'atmosfera misteriosa, lontana, orientale, che aveva ispirato anche Ravel nella Scheherazade ascoltata prima, e che ci tiene all'interno di questo confronto-scontro tra Debussy e Ravel, che per molti versi era montato ad arte dalla critica, dalla stampa. E Ravel, come dicevamo, non voleva stare zitto, affrontò più volte il critico Pierre Laloux, scrivendogli delle lettere o scrivendo delle risposte, pretendendo che venissero pubblicate sui giornali, come nel 1907 e poi nel 1913. In queste risposte Maurice Ravel cercava di dimostrare come non stesse affatto cercando di copiare Debussy, ma che cercasse piuttosto un proprio avanzamento e che in realtà a molta critica non piacessero i giovani che cercavano di sviluppare nuove vie. Nel 1913 notò come Pierre Laloux stesso avesse modificato il proprio atteggiamento nei confronti di Ravel, ma avesse puntato i fucili invece contro compositori più giovani come Milhaud e Delaunay. In questo punto Ravel rispose nel 1913 che certa critica è sempre pronta a alzare le barriere contro l'innovazione, specialmente quella portata avanti dai giovani. Potremmo ascoltarci, per sciogliere questo contrasto artificioso tra Debussy e Ravel, la sonata pour violon e violoncelle del 1920, il secondo movimento Très vif di Maurice Ravel, perché dedicata proprio a Debussy, a dimostrazione che i due si guardarono l'un l'altro ed effettivamente si trovano dei riferimenti l'uno all'altro, ma più come fonti di ispirazione e di motivazione per nuovo sviluppo, un po' come nel confronto-scontro tra i pittori Henri Matisse e Pablo Picasso. Eccoci al Très vif dalla sonata pour violon e violoncelle, Maurice Ravel, 1920. Il Très Vif, secondo movimento dalla sonata pour violon et violoncelle di Maurice Ravel, 1920, dedicata a Debussy, ci porta a parlare di una fonte di ispirazione comune non soltanto per i musicisti, ma anche all'interno della storia dell'arte, per l'avanzamento degli stili e poi soprattutto per le avanguardie. E una delle fonti di grande cambiamento all'interno dello sviluppo artistico fu il nuovo sguardo, o meglio la nuova rappresentazione della donna. Perché troviamo tante ninfe, ma anche bagnanti, orientali e primitive, che sono il soggetto attorno a cui sia compositori sia pittori iniziano a cambiare lo stile. E d'altra parte è vero che proprio la donna moderna, la donna libera, ribelle, autonoma, diventa molto attraente, estremamente erotica già a metà dell'Ottocento, e lo vediamo sia in capolavori della letteratura come La Dame aux Camélias di Dumas, piuttosto che La Violetta Valérie di Giuseppe Verdi nella Traviata, oppure in pittura, soprattutto a partire da Édouard Manet, che ritrasse oltre una dozzina di volte la sua musa ispiratrice Victorine Meuron in dipinti che crearono grandissimo scandalo nella Francia. Era una bagnante Victorine in Déjeuner sur l'herbe, che nel 1863 fu poi presentato al Salon des Refusés, e Victorine Meuron diventa la celebre Olympia orientalista del 1865, dipinto celeberrimo perché questa giovane donna guarda sfrontatamente negli occhi gli spettatori, senza alcun ritegno, è autonoma, è ribelle, è una donna libera che decide di se stessa e che può anche disdegnare quei fiori che la serva di colore gli sta portando. Ci ricorda questa Olympia forse la donna a cui Gabriel Fauré potrebbe aver pensato in Chanson d'amour 1882-83. Questa donna moderna, libera, ribelle, sfrontata, ci ricorda la Chanson d'amour di Gabriel Fauré, in cui effettivamente il cuore del compositore sembra battere per questo tipo di donna moderna. 1882-83, nell'esecuzione di Giulia Alberti soprano e Adalgisa Badano al pianoforte. Questa era la Chanson d'amour di Gabriel Fauré, 1882-83, nell'esecuzione di Giulia Alberti, soprano, e Adalgisa Badano al pianoforte, in cui ci parla di una donna moderna, ribelle, autonoma, indipendente, che nello sguardo maschile di fine Ottocento e poi primo Novecento diventa un oggetto, un topoi, un archetipo su cui tentare di riformare lo stile e le arti. In effetti troviamo anche in pittura molti pittori, a partire da Paul Cézanne con Les Grandes Bagneuses, piuttosto che con la moglie Camille di Claude Monet, fino alle Damoiselles d'Avignon di Pablo Picasso, sempre la presenza di donne, di bagnanti o di semininfe come soggetto attorno al quale si tenta di varcare lo stile dell'Occidente per andare verso suggestioni orientali o perfino primitive. In questa ricerca di novità è importante, nel caso della carriera di Maurice Ravel, ricordare il suo incontro con un produttore, Sergei Diaghilev, fondatore dei balletti russi, perché questa compagnia e Diaghilev in prima persona furono uno dei grandi promotori di commistione tra le arti, che incrociò Ravel, ma non soltanto lui, anche altri nuovi compositori che venivano poi messi assieme a costumisti e scenografi spesso provenienti proprio dal mondo delle avanguardie artistiche. Diaghilev commissionò innanzitutto Daphnis et Chloé, un balletto in un atto, nel 1909-1912, che però non fu un grandissimo successo, o almeno così dovette ammettere lo stesso Ravel in una missiva al suo allievo Roland Manuel. Ci fu poi un nuovo tentativo nel 1919, quando Diaghilev commissionò a Ravel la valse, ma fu la fine di questo rapporto tra i due, perché, pur apprezzando moltissimo Diaghilev la composizione di Ravel, disse che non era un balletto, era in realtà il ritratto di un balletto. Ascoltiamoci adesso la Danse des jeunes filles dal Daphnis et Chloé, Maurice Ravel, 1909-1912. Thank you. Quella che abbiamo appena ascoltato era dunque la danza delle giovani donne, Danse des jeunes filles, dal Daphnis et Chloé di Maurice Ravel. Siamo nel 1912, prima commissione da parte di Diaghilev per i balletti russi, che pur non essendo un grande successo, inserirono Ravel all'interno di un circuito, quello dei balletti russi, in cui per la prima volta nei grandi teatri di Parigi, di Londra e di tutta Europa si iniziavano a mettere assieme le arti d'avanguardia. Diaghilev infatti collaborò ad altre produzioni, ad esempio con Henri Matisse, che realizzò i costumi per Le Chant du Rossignol di Igor Stravinsky, oppure diverse volte tentò anche di lavorare con Pablo Picasso, e vi fu poi capace, almeno in parte, in Le Train Bleu di Darius Milhaud, 1924. È davvero importante pensare al grande effetto che i balletti russi facevano sul pubblico. Lo vediamo anche negli echi che si trovano in pittura. Pensiamo a Fernand Léger e alla sua uscita dai balletti russi, dipinto cubista, per far capire come le produzioni di Diaghilev cercassero proprio di spingere al massimo sull'avanguardia per attrarre nuovo pubblico. Igor Stravinsky fu senza dubbio il compositore più rilevante per Diaghilev, anche perché diverse furono le produzioni di successo, a partire da L'Oiseau de Feu, Le Sacre du Printemps e Le Chant du Rossignol. Le Chant du Rossignol che in verità avrebbe dovuto avere una matrice, almeno nella scenografia, nei costumi, italiana. Si sa che Diaghilev inizialmente aveva chiesto al giovane futurista Fortunato De Pero di pensare a costumi e scenografie. De Pero stesso disse che fu in qualche modo Picasso a danneggiarlo e a convincere poi Diaghilev invece a attribuire questo compito a Henri Matisse. E qui allora ascoltiamoci da Le Chant du Rossignol, 1917, di Igor Stravinsky, la Marche Chinoise. E ci interessa perché restiamo sempre in quella ispirazione orientalista piuttosto che primitiva che, come vediamo, transitava tra le diverse arti, dalla musica ai balletti alla pittura, e a partire da soggetti archetipici provano a innovare gli stili. Le Chant du Rossignol ci interessa in maniera particolare perché è una produzione che all'inizio avrebbe dovuto coinvolgere un artista italiano, il giovane futurista Fortunato De Pero, a cui Diaghilev, che si trovava a Roma, aveva commissionato costumi e scenografie. De Pero stesso disse che poi la cosa non funzionò a causa di Picasso, forse troppo geloso, ma sta di fatto che effettivamente Diaghilev alla fine commissionò i costumi a Henri Matisse. E ascoltiamoci allora da Le Chant du Rossignol, 1917, di Igor Stravinsky, la Marche Chinoise, sempre per restare all'interno di queste ispirazioni lontane, orientali o primitive, che evidentemente erano degli stilemi, dei topoi, dei soggetti archetipici che ritroviamo molto presenti all'interno del superamento stilistico che le avanguardie stanno cercando di fare. Thank you. Marche chinoise, la marcia cinese dal Chant du Rossignol 1917 di Igor Stravinsky, una commissione per i balletti russi di Sergei Diaghilev con i costumi di Henri Matisse. E ci ritroviamo proprio in questo ambiente vissuto anche da Maurice Ravel con il suo Daphnis et Chloé e poi con il fallito tentativo della seconda produzione con Diaghilev di La Valse. E Pablo Picasso diventa un soggetto molto rilevante all'interno della piazza parigina anche nelle produzioni dei balletti russi. Intanto perché smistava un po' gli artisti delle avanguardie che partecipavano per costumi e scenografie alle produzioni di Diaghilev e lui stesso contribuì in diverse occasioni, sempre in connessione con tentativi di avanzare lo stile anche compositivo. Ricordiamo per esempio il grande sipario di Picasso per Le Train Bleu nel 1924, composto in pochissimo tempo da un giovane Darius Milhaud, quei giovani compositori che Ravel molto stimava e che proteggeva contro le critiche di esperti come Pierre Laloux. Per Le Train Bleu, che sarebbe effettivamente il treno blu che portava la società borghese da Calais giù verso la Costa Azzurra, Picasso aveva in realtà ideato il sipario, nel senso che non lo dipinse, ma da due sue bagnanti venne poi realizzato il grande sipario che apriva la scena sull'introduzione del balletto. E come spariva il sipario di Picasso, si apriva uno sguardo molto ironico su quella società borghese che si ritrovava sulla Costa Azzurra per fare il bagno, per giocare a polo, a tennis, per intrattenersi nuovamente dopo il disastro della Grande Guerra. Immaginiamoci allora in teatro, perché questo sipario di Picasso esiste ancora, ne esiste uno al Victoria and Albert Museum di Londra. Appena tolto il sipario, si apre Cœur de poule et de gigolo dai ballet russe Le Train Bleu di Darius Milhaud, 1924, per Sergei Diaghilev. Questo era Cœur de poule et de gigolo da Le Train Bleu di Darius Milhaud 1924 per i balletti russi di Diaghilev con un magnifico sipario di Picasso che ci mostrava due bagnanti che danzano come in un passo a due e che però sono già in uno stile cubista, memore anche del primitivismo di Picasso. E qui ci stiamo davvero proiettando oltre i canoni occidentali e potremmo arrivare per analogia alle Chansons Madécas di Maurice Ravel, che sono in effetti proprio quel passo deciso da una blanda ispirazione orientale, abbastanza legata a degli stilemi, a degli archetipi e anche dei luoghi comuni della cultura ottocentesca, verso invece uno sguardo davvero extraeuropeo. È quello che troviamo nelle Damoiselles d'Avignon di Pablo Picasso, piuttosto che nel Nu Bleu, il nudo blu di Henri Matisse col sottotitolo Souvenir de Biskra, e quindi ci proietta già quella Venere blu all'interno di un'ambientazione che non è soltanto africana ma che davvero prende un nuovo stile, nuova ispirazione al di là dei canoni occidentali. Per Maurice Ravel questo passo lo troviamo molto nelle Chansons Madécas 1925-26 e ci possiamo lasciare in questa puntata tra ninfe, bagnanti, orientali e primitivi con la prima canzone malgascia, Nandov, proprio perché parla di una Venere, potremmo dire di una Venere nera, basata in realtà su un testo di fine Settecento di Evariste Parny. In questa esecuzione di Giulio Alberti soprano, Alessandro Lo Giudice flauto e ottavino, Viviana Caiolo violoncello e Adalgisa Badano al pianoforte, con cui ci salutiamo dalla seconda puntata dedicata a Maurice Ravel per Caffè Zimmermann.
tu penses.